momento è solenne. La bontà dei giovani che accettano 72enne, accettano molto volentieri anche voi che forse siete 50enni o 60enni, però benvenuta anche a amici, così abbiamo anche un tocco orientale. Micio è di Nara, il suo papà custodisce un grande tempio buddista, che è il tempio buddista della di amore alla bellezza, ma non alla bellezza artificiale, ritoccata, ma alla bellezza che è in ogni cosa, bellezza alla quale si accede con quell'atteggiamento semplice e umile che chiamiamo religioso. Ora, coloro che erano qua da giorni hanno visto il film Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera di Kim Ki-duk, questo regista coreano. Poi ieri il film Uomini di Dio, che è di Boa, mi pare. Sì. Chi è giunto oggi non era presente, ma probabilmente almeno alcuni di voi avevano già visto, forse tutti e due i film, tutti e due i film. Ecco, il primo ovviamente è di, chiamiamo, ispirazione buddista, non nel senso che dice tutto il buddismo che è tanto variegato, però c'è quell'essenza che è propria del buddismo. E il secondo ha quella essenza che è propria del cristianesimo. E i due film ci hanno ambedue commossi e vorremmo, così anche con questo incontro mio, poi credo anche con quello del pomeriggio, farsi percepire che quelle due bellezze, ripeto, sono bellezze dove dentro c'è il dramma della morte, quindi non è certa la bellezza artificiale, ma la bellezza che è in tutte le cose, compresa la morte, e forse in particolare nella morte, così favoriscono a voi la familiarità con questa bellezza. Il film di Kim Ki-duk immette il dramma della morte dove noi nessuno se la sarebbe aspettato, soprattutto un occidentale non se la sarebbe aspettato, perché questo maestro, questo Bonzo, intravede il cambiamento interiore, quindi il ravvedimento, quindi l'accesso alla illuminazione del suo discepolo che aveva lasciato il monastero, era ritornato nel mondo, aveva ucciso, poi è ritornato al monastero, eccetera. Quindi poi fa tutte le penitenze per pulirsi dal malefatto. Ecco, quindi in lui, poi dopo lui si restituisce alla polizia, quindi sconta ciò che legalmente doveva scontare e poi rientra nel monastero. Quindi era proprio, diremmo noi, il momento in cui il maestro doveva celebrare questo grande successo. E invece il maestro corona questo cammino bruciando, lasciandosi bruciare. Lui stesso si prepara il rogo e brucia perché è avvenuto ciò che era la sua aspirazione, questo nen, no? Questo che elevava continuamente. E quindi infatti lascia anche i sandali e l'abito monastico di abate al discepolo ormai ravveduto, e quindi dice: la mia parte è fatta, e sì, così si brucia se stesso come brucia un legno secco che ha terminato il percorso della sua trasformazione ed ora si consuma nel fuoco. E nel secondo film abbiamo visto invece tutto il tragitto umano descritto finemente e con tanto pudore dei passaggi della psiche umana di fronte al mistero della morte, del dolore. E abbiamo visto attraverso tutti questi meandri come poi dopo il cuore non solo della singola persona, ma il cuore comunitario si raccoglie e poi dopo veramente si offre alla morte senza preparare nessun rogo, la lascia arrivare, sta lì. Ecco, queste due morti possiamo intravedere tutta quella ricchezza spirituale che c'è a monte delle due tradizioni religiose. E è proprio nell'accoglienza della morte, nello stare di fronte alla morte, nell'offrirsi in un modo, diciamo, così attivo come è stato quello del primo caso, oppure passivo nell'accogliere la morte, saperla accettare, non scappare, che è del secondo caso, è lì che si manifesta il valore di ciò che ha animato questi personaggi. Si manifesta veramente, possiamo dire, la loro religiosità. Il termine latino di religione dice legare, dopo aver slegato però. C'è un primo rifiuto, poi dopo c'è un rilegare, un legare di nuovo, un ritorno. E legare, dopo averla slegata, la morte, legarla alla propria esistenza, al proprio cammino, quindi accoglierla, incontrarla. È lì che si manifesta la vera religiosità. Chi davanti alla morte fugge, anche se è cresciuto in un monastero zen o in un monastero trappista o benedettino, la sua religiosità non è la vera, è senz'altro. Ecco, allora l'incontro tra ciò che il cristianesimo ha trasmesso ai popoli del quale hanno beneficiato, come siamo noi italiani, e l'eredità che il buddismo ha trasmesso a quei popoli della quale eredità essi hanno beneficiato, come può essere Mice, suo papà è proprio Bonzo, L'incontro di queste due eredità avviene soltanto laddove c'è una disposizione radicale ad accogliere la morte. Perché se non c'è l'accoglienza della morte, non c'è né l'accoglienza del buddismo né del cristianesimo. Quindi la cosa più sempia, direi oscena, che vediamo tante volte, ecco, quel parlare di dialogo mentre non si ha quella essenza, dialogo tra espressioni religiose, mentre non si vive, non si ha, non si fa vivere dentro di sé quella essenza che è la linfa di quelle religioni. Come un robot, supponiamo che inventassero il robot che fa le operazioni chirurgiche. Un chirurgo che taglia un corpo e non sente compassione, lo fa così artificialmente, basta, no? Può essere anche che senza ricorrere al robot, potrebbe esserci, mi auguro di no, che davanti a un taglio che si fa sul corpo umano, anche il chirurgo più inveterato, e qui ne abbiamo uno, e quindi si commuova. Penso che così deve essere, come un prete che ascolta forse la 100.000.000ª persona che viene a confessarsi e dice i suoi malanni, i suoi disturbi, i suoi peccati. Un prete che non si commuove non è un prete. Quindi se non c'è quella commozione che è proprio intima all'esperienza buddista e all'esperienza cristiana, commozione che conduce lì a tu per tu con la morte, in un atteggiamento di incontro, non di fuga, ecco, quando non c'è questo fondo, il dialogo tra buddismo e cristianesimo è soltanto accademia noiosissima, anzi sciupa, perché crea un'atmosfera fumogena dove non si capisce più ciò che è vero e ciò che non è vero. Interpretiamo così anche il nostro piccolo gruppo, però non è scontato, che il fatto di non essere una folla, che questo sia proprio perché non si vuole fare di questo dialogo un fatto accademico. Io non amo, mi chiedo scusa, ma tanto quando si fa una lista di attorno, un buddista fa recita un sutra, poi un cristiano recita un salmo, ecco, forse sarebbe meglio in quell'occasione di dire qui c'è un buddista, qui c'è un cristiano, qui c'è un musulmano, però tutti abbiamo in comune una cosa, che siamo qua perché crediamo, e la fede la possiamo esprimere tutti con un modo che è comune a tutti, il silenzio. Stiamo in silenzio, forse sarebbe più vero. Comunque va bene, se può essere anche un giudizio mio un po' straballato, comunque va bene. Ecco, allora soltanto appunto quando c'è questo fondo nella persona umana di stare di fronte al dramma della vita-morte, che la vita è fatta così, che muore, e muore vivendo muore. Quando uno lì veramente sta lì è la sua casa, è la sua dimora, ecco, allora può veramente dialogare tra ciò che il buddismo ha trasmesso e che il cristianesimo ha trasmesso. La radicalità buddista, e ripeto, però non è il mio l'ambito che mi spetta descrivere di più, avremo probabilmente più nel pomeriggio, però ecco soltanto alcuni versi di poesie scritte da persone che hanno vissuto profondamente questa religiosità. Il buddismo celebra il vuoto dell'esistenza, no? L'esistenza non ha una consistenza a sé, non nega l'esistenza, eh? Ecco, soltanto il buddismo decadente, il manierismo, ecco, il buddismo manieristico fraintende il vuoto con l'inanità, non so come poterla dire, il nichilismo, no? E c'è, il buddismo celebra che nessuna forma è la sede di quella cosa, no? Ecco, la sede di quella cosa è l'impermanenza, è la trasformazione, è il non consistere in una forma. Qui essere continuamente una derivazione, continuamente un flusso che procede, il cammino. Un monaco che è stato sufficientemente, diciamo, amato perché era anche molto bislacco, si chiamava Ikkyu Sojun, è un monaco buddista della scuola Zen Rinzai, siamo nel 1300-1400, e lui scrive un testo, una sua opera chiamata Gaikotsu, che vuol dire lo scheletro, e prendo alcuni versetti, ma lo prendo così come simbolo, non è che pretenda di approfondire di più di tanto. Dice: in questo mondo ho cominciato a spirare il vento autunnale. Accarezzati da questo vento, se i giunchi mi chiamano, vado al piano, vado ai monti. Cosa può trovare chi ha indossato il vestito nero del monaco? Il cuore di colui che vanamente passa il suo tempo. Poi dice: mentre si vive non c'è nulla che sorge nel cuore degli uomini. Questo corpo evanescente è proprio come un sogno. Finché respiriamo, gli scheletri che troviamo nei campi ci sembrano cose che non ci riguardano. Poi dice: questo mondo è un sogno visto ad occhi aperti. Ma com'è evanescente colui che si sveglia da questo sogno? È un sogno, però com'è evanescente colui che si sveglia da questo sogno? Non c'è dimora alla fine del percorso e quindi non c'è smarrirsi lungo la via. Il mio essere senza inizio e senza fine non vive e non muore. Ecco, sono soltanto alcune espressioni delle tantissime che avremmo potuto trovare, e ci ricordiamo del Sutra del Cuore, dice: la forma non è altro che vuoto, il vuoto non è altro che forma, ciò che è forma è vuoto, ciò che è vuoto è forma. Ed è lo stesso per sensazione, percezione, formazione karmica e coscienza. Ecco, tutte le apparizioni, tutte le sensazioni sono vuote. Ecco, il buddismo radica il suo stare religioso, quindi di profonda anche accoglienza proprio, no? Percependo che è parte di sé il mistero di vita e morte, radicando questa sua convinzione nella esperienza che non c'è nulla che permane. No? Questa esperienza è proprio fondamentale, è il terreno in cui il buddismo si radica e quindi vede invece nel volere bloccare l'impermanenza, vede la causa del dolore. Ed ecco allora che è la pratica più giusta, ecco, per tutto questo viene ad essere proprio quello stare lì senza appoggiarsi a nulla, senza aggrapparsi a nulla, no? Quella posizione favorisce che tu ti componga, che tu risieda in quella comprensione che appunto tutto è essendo vuoto, no? La fede cristiana si fonda ovviamente nella partecipazione alla esperienza di Gesù Cristo. Tu partecipi della sua esperienza e percepisci che quella è la tua esperienza, no? Quindi la fede cristiana è radicata in ciò che uno comprende nel Cristo, percependo che lui, che l'esperienza del Cristo è la sua stessa esperienza che lo coinvolge. E dopo tanta predicazione del Cristo, prendiamo l'esempio di Paolo in questo caso. Paolo, dopo avere appunto predicato con tanta potenza il Cristo e quindi annunciato e diffuso, promossa la partecipazione, dell'apertura delle persone a comunicare con l'esperienza di Cristo e a sentire che quell'esperienza è la loro, non è importata, ma è la loro, questo Paolo, dopo aver tanto predicato, in una delle sue lettere, quando già era anche lui vicino alla morte, scrive: per grazia siete salvi mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Ossia, ribadisce ciò che continuamente dice anche nella lettera ai Romani, la legge, ossia il comportamento delle persone, il comportamento, la morale delle persone, le persone che guidano se stesse con il loro comportamento, così non salvano. La legge, dice Paolo, non ha mai salvato nessuno, e intende la legge buona, non certamente legge cattiva. Partecipare dell'esperienza di Cristo è una cosa molto più profonda che non il diventare buoni cristiani, che osservano questo, che osservano quella. Anzi, Paolo dice, questa osservanza non salva nessuno. Come il monaco Zen ti dice, pratica così, e poi dopo in fondo ti dice tutta vanità. Anche Dogen lo dice. La stessa pratica, lo stesso zazen è vuoto. Non ti porta nulla. In ambedue le esperienze religiose, la pratica è semplicemente una predisposizione a comunicare, ma non è la via della salvezza. Non è la via della salvezza. Nello Zen, la via della salvezza o della liberazione agisce in te quando tu l'hai dimenticata. Non ho portato con me il Genjo Koan, che abbiamo letto anche ieri. Ecco, allora, percorrere la via del Buddha avere cura di se stesso, avere cura di se stesso è dimenticare se stesso, dimenticare se stesso è abbandonare corpo e spirito di se stesso e corpo e spirito degli altri, è non lasciare strascico qualcuno. Lo stesso stamattina leggevamo il Vangelo di Gesù, che si pone lì davanti a un bivio, probabilmente quando Luca, ma Luca era cristiano, quindi se ne era accorto, oppure se era un cristiano da poco non si l'avrebbe scritto senza accorgersene, perché prima scrive parole di Gesù che dicono devi buttare via te stesso per venire con me, E poi dopo, subito dopo dice che vale guadagnare tutto il mondo se poi perdi te stesso. Questo giocare attraverso un linguaggio che non ti permette di sentirti arrivato in fondo nell'aver capito le cose. Ecco, prima ti dice devi amare te, buttare via te stesso, poi dopo ti dice se guadagnassi anche tutto il mondo ma perdi te stesso, hai perso tutto, hai rovinato tutto. Ecco, in ambedue i cammini, ambedue le vie religiose, c'è la cura della pratica nella profonda convinzione che non è la pratica che ti salva. Questo è fondamentale. Credo che ciò deve essere di tutte le religioni vere, altrimenti non è una religione, un secondo legame, è ancora il primo legame. Sei ancora attaccato alle tue opere, ai tuoi comportamenti, ti appoggi, no? Ecco, nella fede cristiana si dice appunto la comunicazione con l'esperienza di Cristo, la condivisione dell'esperienza di Cristo avviene nella fede. E la fede, poi, come dice la lettera agli ebrei, è la certezza di ciò che non si vede e la garanzia di ciò che si spera, no? Quindi è una certezza di ciò che tu non vedi. C'è quindi un superamento di tutto l'ambito conoscitivo che tu puoi sperimentare e che puoi coltivare nella tua vita. E lo stesso è proprio nello Zen, nel buddismo più vero. E qui ripeto, anche ieri se ne parlava, la Soka Gakkai non deve essere chiamato buddismo, perché lo tradisce. Perché non c'è l'affidarsi oltre la propria pratica, ma la propria pratica ottiene il risultato. E quindi non c'è, parlavamo il primo giorno che eravamo qua, parlavamo dell'attimo del puro nulla, no? Tra il seme che è stato piantato e il germoglio che poi dopo 2 settimane tu vedi sbucare dalla terra, c'è stato un passaggio. Se tu andavi a rivedere il seme un'ora dopo averlo seppellito, lo trovavi ancora seme, e se era un fagiolo potevo riprenderlo, portartelo in casa e fare il menestrone. Ma più avanti il seme non c'è più, si è spaccato, si è gonfiato, si è aperto, dentro è vuoto e vedi il germoglio. Però c'è un attimo dove il seme cessa di essere seme, e quindi poi inizia ad essere germoglio. Ma tra il cessare e l'iniziare c'è l'attimo del puro nulla. Come il respiro, no? Inspirazione, attimo di pausa, espirazione. Espirazione, inspirazione. No? Questo attimo del puro nulla, se non c'è l'affidarsi, l'attraversare questo puro nulla, l'uomo rimane nelle sue impressioni epidermiche. Effimere, rimane nella conoscenza sensibile, che per carità ha il suo valore, grazie ai nostri occhi stiamo attenti che il latte non strarichi, per carità. Però il cammino religioso è un cammino che dentro di te si attua quando tu ti affidi a oltre il limite, il confine della tua esperienza sensibile. La pratica fa ancora parte della tua esperienza sensibile. Una parola di Gesù molto forte è quando alcuni giudei lo circondano e parlano di Giovanni il Battista, che era appena stato fatto decapitare dal re Erode, una asceta cresciuta nel deserto, che aveva urlato di fronte al sistema ingiusto di Erode e che quindi gli è stata tagliata la testa. E Gesù dice è il più grande tra i nati di donna, espressione tipicamente ebraica, per dire comunque tra quelli che noi conosciamo è il più grande tra i nati di donna. Però nel regno di Dio il più piccolo è più grande di lui. Quindi proprio questo buttarsi oltre tutte le deduzioni del lavorio della nostra mente e anche del risultato della nostra esperienza. Quando uno si butta, si affida, ma non, diciamo, costretto, ci si affida col cuore. E questa espressione del cuore è proprio detto molto bene da quel Nen a cui si intitola il monastero, il tempio custodito dal Papa Dimicio. La fede. Ecco, allora volevo proprio oggi soffermarmi qua. La fede. Nella fede il cristiano, parlo dei cristiani, ma chi ha il dono della fede, anche se fosse un ateo, si dicesse ateo, ma veramente si affida, sente che è suo quell'oltre la sua esperienza e quindi comunica con quell'oltre e lo sente suo e si affida a quell'oltre che è oltre tutti i suoi criteri, fosse un ateo, ha una profonda fede, mentre tante volte i sistemi religiosi ti danno una sicurezza che rimane al di qua di quell'oltre e quindi è fatta tutta di devozioncelle di qua e di là, miracoli da ottenere qua, miracoli da ottenere là, o illuminazioni da raggiungere con tante ore di zazen, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo che rimane di qua non è fede. Non è fede. Ecco, la vera fede è quando tu, spaccando questa membrana della tua esperienza, sperimenti che dentro di te, nell'intimo tuo, nella tua intimità, c'è Dio. C'è Dio non come un'altra persona da te, questo è un punto molto forte da dire, non come un altro da te, ma come dice Agostino, la parte più intima di te, c'è Dio. Quell'oltre è la parte più intima di te. E allora quella parte più come di un pozzo profondissimo da cui si attinge quest'acqua fresca, questa carrucola che tira su l'acqua fresca, te la porta in superficie e te la fa scorrere nella vita poi di ogni giorno, questa comunione si chiama Cristo. Che la parola Cristo viene da olio per gli ebrei, ma anche per noi, ma gli ebrei che vivono in zone molto più secche che non qui da noi, l'olio è veramente quell'elemento che lenisce la fatica della vita, ecco, che fa, conserva il principio della vita a contatto con la siccità che corrode il corpo umano, corrode la vita. Quindi è veramente quella mediazione, la mediazione tra l'individualità rinchiusa nella sua esperienza, quindi limitata del sensibile, e quella intimità propria che viene percepita esserci veramente, che però ha la sua sede oltre, dentro di te, ma oltre l'esperienza che tu hai di te stesso. Ecco loro i due sé del Vangelo di oggi che rimbalzavano nel Vangelo di oggi. Però tutti e due sono veri, sono tutti e due veri sé. Il Cristo, allora comunichi, senti che la parte, l'intimità tua, l'intimità della intimità tua è divina, è Dio. E questo lo senti non come un uragano, come un fulmine, ma attraverso la mediazione dell'olio, della tenerezza, del massaggio, della lampada, l'olio che custodisce la lampada, non i flash elettrici, eccetera, no? Ma la tenerezza dell'olio, la tenerezza della lampada, la tenerezza del profumo, la tenerezza dell'olio sul pomodoro, no? Che ci rende gustosi il cibo, eccetera. Questo accostarsi a te del divino e intenerisse la tua individualità, il tuo limite, la tua esperienza. La tua esperienza. Ecco, e questo ti predispone a morire, perché quando tu muori è la tua esperienza che in un certo senso infrange la membrana del limite, e questa tua esperienza cala giù nella profondità divina che è la tua profondità, la tua intimità. E allora, mentre nel buddismo il rompere questa membrana dell'inganno, della illusione sensoriale, e a farti percepire questo oltre, che poi questo oltre non è un'altra cosa, no? Non è un altro dove, ma è un oltre per la tua esperienza, un oltre per il tuo modo di vedere. Te lo fa percepire attraverso un attimo illuminante, che viene chiamato comunemente con una parola giapponese Satori. Ecco, l'orientale buddista comunica, mentre è in questo samsara, in questo divenire, diciamo così, fenomenico, no? Comunica con ciò che è autentico attraverso come si può tradurre in italiano? Quello che in inglese è un glance, una visione istantanea, no? È caratterizzata dalla natura dell'attimo. È un attimo nel quale tu t'accorgi, percepisci con tutto te stesso, che percepisci il vuoto di ciò in cui ti quotidianamente contieni te stesso e amministri te stesso, percepisci il vuoto di questo, ma non un vuoto che ti boccia o ti squalifica, ma un vuoto che invece ti lascia intuire, ti fa percepire il tuo vibrare nel concerto universale di tutto ciò che è, perché tutto ciò che è questa vibrazione, no? Invece nel cammino cristiano è stata favorita, ma proprio per questa esperienza originaria del cristianesimo, che è l'incontro con un uomo, con una persona, con Gesù di Nazareth, il fatto che i discepoli hanno camminato con lui, c'è l'incontro con questa, appunto, parte divina, il divino che è dentro di noi, avviene più come un cammino, come una passeggiata, o se volete una scalata, e viene come storia, no? E nel cristianesimo è privilegiata la visione del divenire, mentre nel buddismo è privilegiata la visione che ogni istante è quella cosa. Anche Dogen dice, non è che il ramo secco diventa cenere, il ramo secco è ramo secco, la cenere è cenere, ogni cosa viene colta nella sua istantaneità. E l'occidentale, siamo anche figli dei greci, eccetera, così. E comunque, poi proprio anche direi la testimonianza data da Gesù di Nazareth ha fatto sì che nei discepoli di Gesù si è percepito che l'incontro con ciò che è vero, ciò che è autentico, col divino, avviene attraverso un cammino, una sequela. Guardate che non sto dicendo degli assoluti, perché nel mondo cristiano si conosce l'illuminazione istantanea di tanti che all'improvviso hanno colto la luce, e nel mondo buddista pure è presente il cammino fatto di tappe. Però è un fatto che il cammino cristiano è carismaticamente, si trova carismaticamente, sì, in modo più profumato, più adeguato, più adatto a sé nella distensione del tempo. Mentre il tempo, anche Dogen ha un testo che dice l'essere tempo, Yuji, l'essere tempo. Nel cammino cristiano, certo che tu sei tempo, però questo tempo è come disteso. In che cosa è disteso? In Dio. Ecco quest'altra idea profonda che c'è nel cammino cristiano, che la distensione, no? Che nel buddismo è un riverbero universale, ma questo riverbero universale, questo flusso universale, nel cristianesimo è percepito non soltanto come una distensione, ma è percepito quasi come, si usa anche l'aggettivo personale, ossia è contemporaneamente un senso. E allora ecco che il tempo viene percepito come una passeggiata, non in un altrove, nella realtà, però questa realtà che proprio per sua natura è distesa, è distesa. E così, ecco, nel cammino cristiano, non so, riprendo qualche termine buddista, nel buddismo si dice, c'è l'espressione honkaku, hon vuol dire proprio, vero, kaku vuol dire apprendere, cogliere, no? Cogliere veramente in quel momento. Cioè, si dice che quando uno fa zazen, si siede in zazen, sta lì seduto, si cantazza, si dice, si cantazza, che vuol dire sì, e proprio dire tadai adesso, kan, amministrare, tazza, la posizione vera. La posizione del vuoto, no? Cioè, viene proprio enfatizzato. Il buddismo è carismatico nel dirti che l'incontro con ciò che è autentico e vero passa attraverso l'istante. Guardate questo poi come nei popoli orientali è penetrato nel sangue e della cultura. Guardate, io ricordo quando ho condotto, la prima volta che tornavo in Italia, ho condotto degli amici giapponesi, che ovviamente allora venire in Europa era una rarità, questi amici, dobbiamo andare a vedere Parigi, Monna Lisa, la Gioconda, dobbiamo vedere la Gioconda, vai, certo, entriamo, e io dico, eccola qua, fotografia, fotografia, fatto, andiamo, non l'avete guardata, la foto colte d'istante, no? Ecco, come è fatta anche il cibo giapponese quando è preparato veramente in modo tradizionale. Tu sulla tavola, sì, hai il cibo che ti riempie lo stomaco, però c'hai 10 piattini, ogni cosa singola così, eccetera, no? Ecco, come lo stile religioso del buddismo ha contribuito, oppure se volete è stata anche la geografia orientale che ha contribuito che il buddismo si sviluppasse così, e il buddismo ha contribuito ancora a che i popoli orientali ulteriormente si sviluppassero così, per cui i popoli orientali preferiscono, pensate soltanto al Giappone, il Giappone così modernizzato, così in un rapporto strettissimo con l'America, con l'Europa, usa ancora come calendario l'era degli imperatori. Per cui adesso non so se siamo il 18, 19 o 20, che anno è? 23. Ecco, quando c'ero io era l'imperatore Showa, adesso è Eisei. Ecco, allora, per cui con tutto, quando tu studi una cosa, Francesco Saverio è arrivato in Giappone, devi andare a vedere come si chiamava l'imperatore di allora, no? Poi di quell'imperatore è stato 17 anni, supponiamo, ed è l'anno 13 di quell'imperatore. Poi vai avanti 10 anni, è l'anno 5 di quell'altro imperatore. Ecco, eppure privilegiano. Pensate che quando ero in Giappone io c'era stata una mozione al Parlamento per accogliere il calendario gregoriano. È stato bocciato. No, quindi questo gusto che c'è anche pensate al bonsai, no? Che qui ne abbiamo uno curato dal nostro caro amico. Sì. Alessio. La fin dei conti, anche il bonsai cos'è? È il vigore di un albero trattenuto in un particolare. Il particolare, lo vedete anche nel dipinto, no? Anche quel quadro lì, ci si è scritto Eva, pace, vabbè, è scritto proprio magistralmente, dicendo così un altro direbbe un po', in modo un po' difficile da capire, ecco, comunque fanno così anche i nostri medici, scrivono la loro firma che si va fatta apposta perché non si capisca, e si vede che fa parte anche questo della natura umana. Comunque, ecco, c'è questa cura, invece nel cristianesimo c'è, si è sviluppato, direi quasi un gusto spirituale, del fare memoria. Tu vivi questo attimo presente, e nel presente senti la memoria del passato, e la memoria del passato ti scalda il presente, te lo intenerisce. Il vero cristiano è colui che è intenerito dalla memoria di Gesù Cristo, e dalla memoria di Maria, la memoria di Paolo, la memoria di Francesco d'Assisi, ecco questi oppure dei benedettini, dei uomini di Dio, eccetera. Ecco, tu percepisci la memoria del passato che riscalda il tuo presente, e senti che il tuo presente è gravido del futuro. Questa comunicazione, Agostino infatti dice che il tempo è la passeggiata dell'anima, è l'anima che passeggia. Ecco, il concetto di anima è proprio di Agostino, beh, lui lo prende dal platonismo, però poi lo battezza cristiano quel concetto. Di per sé già Plotino aveva diciamo approfondito questo concetto di anima, che per Plotino è veramente un testimone di una religiosità veramente squisita. È il suo percepire che poi l'anima individuale è una fiammella di un'anima universale, che mentre muove te muove anche gli altri, eccetera, eccetera. Comunque, questo percepire l'anima è un dinamismo, una sensibilità viva che è dentro di te, che fa comunicare, metti continuamente in comunione il tuo limite, tutto ciò che di te rimane di qua, e ciò che di te è la profondità che è oltre, ciò che con i tuoi sensi raggiungi, no? Questa è l'anima, quindi l'anima è proprio è mediatrice, quindi è un divenire l'anima. Mentre, non so, potrei io essere impreciso nell'esprimermi, ma mentre forse il verbo più vero nel buddismo è essere, il verbo più sentito nel cristianesimo è divenire. Venga il tuo regno. Però, dicendo così, ritorno a dirvi che non dico degli assoluti, ma dico dei carismi, perché basta dire, riascoltare il nome del tempio che il papà di Michio studisse, che è Shionen. Shio vuol dire elevare, Nen è l'aspirazione, quindi anche nel buddismo c'è l'aspirazione che viene elevata, per carità. Però è vero che il buddismo è più caratterizzato in una esperienza dove tu cogli ciò che è autentico nell'istante. Anzi, se tu dopo gli vai accanto e lo disfi, lo perdi. Mentre invece, ecco, qui ho portato la poesia dell'infinito di Leopardi, no? Sempre caro mi fu questo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Quindi la cura, l'affetto verso questo orizzonte che questa siepe che chiude il guardo dell'orizzonte, dell'oltre. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani, silenzi e profondissima quiete, Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Guardate, questa voce va come, e mi sovvien l'eterno e le morti stagioni e la presente e viva e il suon di lei. No, questo calore della memoria che passeggia, che si stende, no? Ecco come ha raggiunto espressioni stupende. In Occidente, guardate che anche se Leopardi ha studiato latino da un prete, non era certo uno che andava a messa la domenica. Però dentro ha questa, perché la fin dei conti quando diciamo nel Vangelo di Giovanni inizia dicendo il logo si è fatto carne e ha posto la sua tenda tra di noi. Quindi ecco, l'Eterno passeggia nel tempo e la fede te lo fa percepire. No? Questo è forte nel cammino cristiano. Per cui il Vangelo è fatto di parabole o di miracoli che indicano l'oltre il miracolo e l'oltre la parabola. Parlava in parabole perché non capissero, perché non si illudessero di aver capito, perché non pensassero che si può capire una volta per sempre. Parlava in parabole. E questo intendere, sperimentare l'incontro con il divino, che è la parte più intima di ciascuno di noi, che avviene appunto nel tempo, grazie alla tenerezza dell'olio che è il Cristo, la tenerezza di questo olio che lenisce le nostre ferite, i nostri muscoli essiccati e stanchi. Allora ecco che quando è come fiorisse quell'atmosfera religiosa che si chiama appunto speranza e amore, radicati nella fede, ossia grazie a questa mediazione del Cristo, radicati in quell'oltre le nostre esperienze, che però intima noi nel divino. Ecco, allora Paolo dice la speranza è quando tu speri ciò che non vedi e tu li speri, ma come? Speri e non hai niente davanti agli occhi. Ecco, questa è la speranza creatrice che genera. La speranza è un po' come il secchio con cui si attinge l'acqua del pozzo. E questo attingere dal profondo e portare in superficie, la speranza creatrice. E poi l'amore, la carità, che ci ricordiamo tutti dell'inno della carità che è in Paolo, no? Che tutto crede, eccetera, tutto spera, anche quando è tradita, è maltrattata. Questa carità che è creazione di carità, è un focolare che crea calore, no? Mentre attorno forse c'è il gelo, il focolare crea calore, questa creatività che grazie alla fede viene fatta ardere attingendo nel profondo. Riguardo la carità, noi dobbiamo proprio buttare via quella immagine che rimane sempre in quella sezione della nostra esperienza che è al di qua dell'oltre, il pensare che la carità è fare questo gesto, fare quell'altro gesto. Senz'altro vive immensamente di più la carità, però anche questo dire così è già fare dei calcoli ed è sballato, però per capire, vive più immensamente la carità tutti i rametti di questo alberello che sono stati buttati via e che adesso sono già marciti nella terra, che non queste foglie che invece hanno potuto far bella figura. La carità, dice Paolo, è non vivere per se stesso. È non dare un significato alla propria esistenza ripiegati su se stessi. Per cui pensiamo che la suora che accudisse ai malati di lebbra sia una suora caritatevole, ma per carità lei. Immaginiamo, è sana, ha la vocazione di fare la suora e poi dopo non fa la carità che suora è. Però il lebroso che riceve la carità è senz'altro una manifestazione più pura, probabilmente, della carità della suora. Perché quando la suora morirà, ne faranno tanti elogi, come di Madre Teresa, di quel lebroso, si legge pure. La carità è il mollare, il voler dare senso alla propria esistenza dentro alle misure che appartengono a questo al di qua, senza attingere il profondo, no? Ecco, allora la carità, per cui tu ti senti in profonda carità anche quando sei solo in montagna e non stai facendo niente per la, diciamo, per la rivoluzione sociale di questo mondo. Ovviamente quando è il momento bisogna anche fare la rivoluzione, ma non è che quella è più carità di un momento in cui invece tu stai a riposare nel tuo letto. Ed è carità anche il contadino che tira il collo alla gallina. Ricordo mio papà, mia mamma, quando c'era da uccidere il maiale, mio papà diceva a mia mamma: ma dagli roba buona come noi, ma dagli, adesso diamo tutti qualcosa al maiale, perché c'è ancora 2 settimane, poveretto, dice, trattalo bene. Sentiva la compassione per questo animale che aveva il destino di diventare cibo per gli esseri umani. Quindi è la gazzella che viene aggredita dal leone, anche quella è carità, ma anche il leone deve saper morire. Tutto deve saper morire, anch'io devo saper morire. Perché è proprio nel saper morire che c'è il comunicare con l'oltre, altrimenti è accademia, è accademia, è accademia. Così, allora, ecco qui. Il pensiero, quando il pensiero che prima della fede è diciamo il tranello o è la rete che ti trattiene, che non ti permette di ti trattiene dentro ai tuoi calcoli, le tue vedute, quando il pensiero è rinato, è battezzato, è nella comunione con ciò che ci è più intimo, che è il divino, e il divino è universale. Quando il pensiero giunge lì con le sue radici, è stupendo. E qui dobbiamo proprio battere le mani all'Occidente, lo sviluppo del pensiero. Il pensiero è la mente che, liberata appunto dall'inganno del calcolo effimero, ora e ama spaziare. Galileo amato ha visto un lampadario che faceva così, è spaziato in cielo. Spaziare, che bello, no? Partire da un particolare e cogliere l'armonia universale, il pensiero. Il pensiero poi viene nuovamente bloccato quando si ricade, che si è aperto così, poi dopo si dovesse ricadere ancora nel nostro calcolo, allora ciò che è stato scoperto viene di nuovo degenerato intorno a conto. Però il pensiero, è bello il pensiero. Io a voi giovani direi: amate pensare, però amate prima del pensiero, amate tacere. E amate anche ricordarvi che la morte è parte di voi, come di me e di tutti noi. E quando l'avete accolta, pensate, e il vostro pensiero sarà puro. Il vostro pensiero sarà madido di armonia. Io oggi credo, direi ai ragazzi, ai giovani, così purtroppo sbalorditi da da tutti i flash commerciali, che il calcolo, perché è il calcolo che dice che dobbiamo, una ditta deve scavalcare un'altra, è il calcolo, è il calcolo, ma tutto impazzisse come un albero che avesse solo le radici superficiali. Gli va bene quando arrivano le piogge, ma poi dopo arriva le siccità, e ovviamente. Ecco, ma quando i giovani che possono mandare le radici oltre, e per questo non perché lo zazen e il Vangelo siano una garanzia, tutt'altro, possono essere un grande tranello, ma però sono veramente una mano che ci conduce, che ci vuole bene. Praticando lo zazen, ascoltando il Vangelo, e l'ascolto del Vangelo diventa ovviamente anche poi volontariato, diventa quel fare volentieri ciò che si può fare fuori dalla categoria del calcolo, del tornaconto, sarà andare a pulire quell'angolo là della strada che purtroppo hanno lasciato con dei vetri rotti, un bambino potrebbe subito ferirsi, eccetera. Questa creatività. Ecco, allora, ecco, un giovane che pratica questo, io penso che domani potrà essere, vuol dire proprio, origine, fonte, una goccia, diciamo così, almeno di una fonte, di una esistenza che scorre più bella, come un rusello, no? Per cui vorrei proprio dire, mai e poi mai fermiamoci nella mediocrità, un po' così, un po' cos'ha, un po' di qua, un po' di là, mai, ma andiamo in fondo, siamo radicali, incontriamo il mistero della morte dentro alla vita, non come opposta alla vita. Ecco che è lì che si radica l'esperienza cristiana e l'esperienza buddista. Ecco, poi così, guidati dalla pratica, ma la pratica è semplicemente una mano che guida. Poi ecco, sperimentiamo, facciamo esperienza appunto di questa, dell'esistenza. Nella sua fisionomia più semplice, più vera. E questo credo che arricchirà anche la storia di nuovi apporti, anche artistici, penso, veramente, di policromia. Ora ne chiudo. Qui c'è un contratto da un senegalese, questo Senghor, Poesie dell'Africa, che bello, volevo leggerne qualche d'una, questo africano senegalese. Ok, l'incontro tra buddismo e cristianesimo. Mettiamoci, buttiamo via l'idea che dobbiamo far incontrare il buddismo e il cristianesimo, perché tutti e due sono così genuini che nessuno dei due ci vuole di qua o di là, perché tutti e due sono per te, per la nostra vita, per la nostra realtà, per la nostra società, sono per te. Quindi non facciamole diventare due contenditori, no? Gesù, no? Dice, non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. E Gesù, prima di morire, diventa pane, diventa vino, è tutto lì. E il Buddha, sappiamo com'è, quel detto, no? Che uno dice, ah, maestro, ho ottenuto l'illuminazione. Ah, sul serio? Allora buttala via subito. Ok, ecco, allora, non si tratta di far incontrare due religioni, si tratta di accorgerci che a tutte e due ci guidano, ma poi La vera religione sei tu, la tua vita, la società che tu crei, la realtà che fai vivere, sei tu. Scompariranno le religioni? Beh, allora sarà il regno di Dio. Ok, sarà l'illuminazione. Va bene, io avrei finito. Però anche questo, no? Noi occidentali siamo un po' i depositari del messaggio cristiano, è stato immesso qua, per tutti però è messo qua. Gli orientali sono i depositari dell'eredità buddista, però nessuno possiede né il buddismo né il cristianesimo, perché né il buddismo e il cristianesimo si ribellano ad essere posseduti, non sono per quello. Così. Poi camminando può darsi che un bel giorno ci si dimentichi di queste contrapposizioni e allora è segno che l'esperienza umana matura. Oh, grazie.